Carissimi amici ascoltatori, quindi vi saluto anch'io, un calorosissimo saluto da parte del vostro Enzo. Bene, possiamo iniziare insieme questa settimana e passando in rassegna, pensavo, i numerosi re elencati nei due libri dei re, è detto che non vi fu alcuno come Ezechia, prima o dopo di lui. Quindi dobbiamo concludere che fu eccezionale. E a livello del re Davide, fu un grande re, grandemente usato dal Signore, e questa è la ragione per cui della sua vita si parla in tre libri del Vecchio Testamento: nel secondo libro dei Re, quello che stiamo studiando in questi giorni, nel secondo libro delle Cronache e nel libro del profeta Isaia. Ma in questo periodo si verificò la prima invasione di Giuda. Ezechia era un re coraggioso e sotto il suo comando Giuda si ribellò alla Siria e sconfisse i Filistei. Durante il sesto anno del regno di Ezechia, Salmaneser, re d'Assiria, conquistò Samaria. Il regno settentrionale era dunque sconfitto. Ora non vi era nulla tra la Siria e Giuda e re Ezechia era messo male. Nei versetti dal 9 al 12, che non leggeremo, vi è un riepilogo dei fatti che portarono alla cattività di Israele per mano della Siria. Leggiamo invece i versetti dal 13 al 16, sempre dal secondo libro dei re, capitolo 18. Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria, Lachis: «Ho sbagliato, ritirati, e io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai». Il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa del Signore e nei tesori del palazzo del re. Fu allora che Ezechia, re di Giuda, staccò dalle porte del Tempio del Signore, dagli stipiti, le lame d'oro di cui egli stesso li aveva ricoperti, e le diede al re d'Assiria. Nel testo appena letto vediamo che Ezechia tenta di resistere alla Siria, ma invano, e dato che è sconfitto, accetta di pagare dei tributi, attingendo dal tesoro del Tempio e addirittura togliendo l'oro che ricopriva le porte, gli stipiti del Tempio, ma i problemi non si risolvono così in fretta. Leggiamo della seconda invasione di Sennacherib, e questo nei versetti dal 17 al 37. Iniziamo leggendo fino al versetto 22 da questo capitolo 18. Il re d'Assiria, da Lachis, mandò a Ezechia a Gerusalemme Tartan, Rabsaris e Rabsache con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. Quando arrivarono, si fermarono presso l'acquedotto dello stagno superiore, che è sulla strada del campo del lavandaio. Chiamarono il re, ed Eliachim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, andò da loro con Sebna, il segretario, e con Ioa, figlio di Asaf, l'archivista. Rabsache disse loro: «Andate a dire a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria, che fiducia è questa che tu hai? Tu dici che, per fare la guerra, consiglio e forza sono soltanto parole. Ma in chi metti la tua fiducia per osare di ribellarti a me? Ora, ecco, tu confidi nell'Egitto, in quel sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora. Così è il Faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte, noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio, ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: voi adorerete davanti a questo altare, a Gerusalemme. Il grande esercito di Sennacherib minaccia Gerusalemme. Rabsache cerca di spaventarli con due argomenti. Non puoi fidarti di Dio, dice, non puoi fidarti dell'Egitto. Sapendo infatti che Ezechia conta sull'aiuto dell'Egitto, Rabsache si prende gioco di questa nazione paragonandola a una canna marcia che si sarebbe rotta e avrebbe trafitto la mano di chi vi si fosse appoggiato. Dice: non avrete alcun aiuto dall'Egitto, e passa a demolire il secondo punto di forza. Quando Ezechia soppresse gli alti luoghi, Sennacherib aveva creduto che avesse distrutto gli altari del vero Dio. Non aveva capito che Ezechia stava ripulendo il paese dagli altari, dagli idoli pagani, e che il suo era un gesto di ubbidienza, non di sacrilegio. Gli ebrei avrebbero dovuto adorare il Signore all'unico altare di Gerusalemme e gli si sarebbero avvicinati solo attraverso un sacrificio di sangue. Ma a Sennacherib parve che Ezechia si fosse disfatto del suo Dio proprio quando ne aveva più bisogno. Proseguiamo nella lettura fino al versetto 37 dal secondo libro dei Re, capitolo 18. Ora fa una scommessa con il mio signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli, se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da cavalcarli. Come potresti tu far voltare le spalle a un solo ufficiale, uno dei minimi servitori del mio signore? Ma tu confidi nell'Egitto per avere carri e cavalieri. Adesso sono forse salito senza il volere del Signore contro questo luogo per distruggerlo? Il Signore mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. Allora Eliakim, figlio di Chilchia, Sebna e Ioa dissero a Rabsache: ti prego, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo capiamo. Non parlarci in lingua giudaica, poiché il popolo che sta sulle mura ascolta. Ma Rabsache rispose loro: il mio signore mi ha forse mandato a dir queste parole al tuo signore e a te solamente? Non mi ha forse mandato a dirle a questi uomini che stanno sulle mura e che presto saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi? Allora Rabsache, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica: udite la parola del gran re, del re d'Assiria. Così parla il re: non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo: il Signore ci libererà di certo. Questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Non date retta a Ezechia, perché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano e di vino, paese di pane e di vigne, d'ulivi e di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia, quando cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvaim, di Ena e di Ivva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Fra tutti gli dei di quei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Il popolo tacque e non gli rispose nulla, poiché il re aveva dato quest'ordine: non gli rispondete. Allora Eliakim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e Ioa, figlio di Asaf, l'archivista, andarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabsache. Nel brano che abbiamo letto vediamo per prima cosa che Rabsache insulta e disprezza la potenza militare di Giuda, scommettendo che non avrebbe avuto abbastanza soldati per i cavalli che loro avrebbero fornito. Dopo aver fatto allusione al fatto che questa punizione veniva da Dio, Rabsache parla al popolo per demoralizzarli. Gli ebrei erano allineati sulle mura della città di Gerusalemme e sentivano tutto quello che veniva detto. Gli emissari di Giuda dicono: parlateci in aramaico, che noi possiamo comprendere. Ma Rabsache rispose che queste notizie dovevano arrivare direttamente al popolo, al quale rivolse un discorso di propaganda, un vero e proprio lavaggio del cervello. Egli sta cercando di persuadere gli ebrei ad arrendersi, e ripete che né Ezechia né Dio li possono aiutare. Promette che le loro vite saranno salve solo se si arrenderanno. Dice: fate la pace con me e io vi lascerò a godervi le vostre case per un tempo. Poi aggiunge che se anche saranno deportati, lo saranno in un paese bello come loro. A Rabsache questo parve un argomento conclusivo e schiacciante, un argomento che non lasciava spazio per controbattere. Era vero che nessun dio aveva liberato il popolo dalla disfatta inflitta dal re d'Assiria. Naturalmente, però, non sapeva che gli dei degli altri paesi erano non dei, mentre il dio di questo popolo era il signore di tutta la terra. Così, come il re aveva raccomandato, Qualunque impressione le sue parole avessero avuto sugli animi di coloro che le udirono, nessuno proferì parola. Poi i ministri del re, costernati, andarono a riferire ogni cosa al re Ezechia. Come abbiamo visto, Ezechia salì al trono durante un periodo travagliato, disturbato, incerto. Il regno del nord era stato soggiogato e deportato dall'Assiria, e ora l'esercito assiro era alle porte di Gerusalemme. Tanto basterebbe a spaventare Ezechia, ma ci si mette anche Rabsache, uno degli uomini del re di Assiria, che da sotto le mura lancia invettive e insulti. Si vanta della potenza del re di Assiria, che si manifesterà a Gerusalemme, e scherza sull'idea che Dio possa salvarli. Il povero Ezechia è accasciato da tutto ciò, cosa comprensibile dato che sta appena imparando a porre la sua fiducia nel Signore. Ma fa l'unica cosa giusta da fare, cerca l'aiuto di Dio. Leggiamo i primi 7 versetti dal capitolo 19. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò Eliachim, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e sacerdoti più anziani coperti di sacchi, dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Essi gli dissero: «Così parla Ezechia. Oggi è giorno d'angoscia, di castigo e di disonore, poiché i figli stanno per uscire dal grembo materno, però manca la forza per partorirli. Forse il Signore, il tuo Dio, ha udite tutte le parole di Rabsache, che il re d'Assiria, suo signore, ha mandato per insultare il Dio vivente. E forse il Signore, tuo Dio, lo punirà per le parole che ha udite. Rivolgigli dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora». I servi del re Ezechia andarono dunque da Isaia, e Isaia disse loro: «Così direte al vostro Signore, così dice il Signore, non temere per le parole che hai udite, con le quali i servi del re d'Assiria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che, all'udire una certa notizia, egli tornerà nel suo paese, e io lo farò morire di spada nel suo paese». Strapparsi le vesti e vestirsi di sacco stava a significare l'angoscia di Ezechia, rappresentava il suo dolore. Notate che egli si reca alla casa del Signore. È quello il luogo in cui rifugiarsi quando si è agitati. È il momento di rivolgersi a Dio. Quanti di noi, come individui, come famiglie, nazioni, si rivolgono a Dio nei momenti di particolare difficoltà personale, nella difficoltà fisica, economica, ma anche sociale, politica. Grazie a Dio, Ezechia ebbe il buon senso di rivolgersi a Dio nella sua ora del bisogno. Mandò una delegazione dal profeta di Dio, Isaia. Forse ci meraviglia il fatto che Ezechia dica: «Forse il Signore, tuo Dio, ha udito tutte le parole di Rabsache». Non dice «il nostro Dio», dice «il tuo Dio». I profeti erano considerati gli intermediari tra Dio e gli uomini, e forse Ezechia non aveva grande confidenza con lui, col Signore, ma ha il buon senso di rivolgersi a lui in questo momento. In effetti, non ha altri a cui rivolgersi. Isaia offre al re parole di incoraggiamento. Dice: «Non ti preoccupare per quest'uomo, non arriverà alla tua città. È uno sbruffone che si vanta, bestemmia, ma Dio lo ha udito e si occuperà di lui. Non c'è bisogno che tu ti preoccupi». Oh, se solo imparassimo a lasciare che Dio si occupi dei nostri problemi. Il guaio è che ce ne occupiamo noi, e quando lo facciamo ci allontaniamo dal punto di fede e di fiducia in Dio, e così Dio non può operare per nostro conto. Il risultato è che noi risolviamo i problemi a modo nostro, e non sempre ci riusciamo. Il Signore si può occupare dei nostri problemi molto meglio di come lo possiamo fare noi, appunto come fece con i nemici di Ezechia in questo caso. Nei versetti dall'8 al 14 del secondo libro dei Re, capitolo 19, vedremo un nuovo tentativo per scoraggiare Ezechia. Rabsache tornò dal re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna, poiché aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis. Il re ricevette questa notizia concernente Tiraca, re d'Etiopia. Egli si è mosso per farti guerra. Perciò inviò di nuovo dei messaggeri a Ezechia con questo messaggio: «Dite così a Ezechia, re di Giuda: il tuo Dio, nel quale confidi, non ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti, e riusciresti a scampare? Gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dei di Gozan, di Karan, di Resef, dei figli di Eden, che erano a Telassar, riuscirono forse a liberarle? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad e il re della città di Servafaim, di Ena e di Ibba?» Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore, nella quale ricorda la sua determinazione nella conquista dei paesi a cui è interessato. Era un messaggio che turbava. Il re d'Assiria aveva devastato tutto ciò che gli impediva la sua espansione. Come poteva Ezechia pensare di sfuggirgli? Anche egli, come Rabsache, mette in dubbio che la potenza di Dio sia superiore a quella degli dei appartenenti ai popoli che erano stati conquistati prima di loro. La reazione di Ezechia è meravigliosa. Prende la lettera e la spiega davanti al Signore. Amica, amico, anche noi abbiamo bisogno di spiegare davanti al Signore le lettere che ci turbano, proprio come ha fatto Ezechia. Dobbiamo imparare a lasciare al Signore ciò che ci turba e lasciare che risolva Lui il problema. Egli è l'esperto. Ezechia fece una cosa saggia quando spiegò la lettera davanti al Signore, ma non si fermò a questo punto. Parlò al Signore in preghiera. Leggiamo i versetti dal 15 al 19. Ezechia pregò davanti al Signore, dicendo: «Signore, Dio d'Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi, e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio». Osservate come Ezechia si avvicina a Dio. Anche Martin Lutero pregava così. Lutero gridava: «Signore, mi senti? Signore, ascoltami. Signore, fa che il tuo orecchio sia aperto alla mia preghiera. Vi sembra mai che Dio non vi ascolti?» È così che si sentiva Ezechia quel giorno. Ciò che è scritto nella lettera è vero. Non è falso che la Siria abbia devastato tutto ciò che ha incontrato